Parma Live in podcast.
Gentili lettori e ascoltatori di parmalive.com, ben ritrovati. Chi vi parla è Simone Lorini, direttore della testata, e con me ci sono Alessandro Tedeschi, ciao Ale.
Ciao, ciao a tutti.
E Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oggi ci ritroviamo qua nel nostro solito appuntamento con il podcast settimanale per commentare la sconfitta pesantissima di ieri al Tardini contro il Cagliari 3-2. Ma che ve lo dico a fare, se state seguendo questo podcast sapete perfettamente com'è andata ieri sera. Ale, chiedo a te subito un commento così a caldo di quanto hai visto ieri al Tardini, visto che eri in tribuna stampa proprio in compagnia di Tommy.
Ma io penso ci sia poco da dire su una partita come quella di ieri sera. Un primo tempo in cui il Parma ha fatto veramente poco, nella ripresa si è un pochino acceso, magari con l'ingresso di Anquis che ha portato un po' di vivacità, e riesce a rimettere in piedi la gara, subisci un eurogol di Marin, la riprendi di nuovo e passano 30 secondi, un'altra disattenzione, 3-2 e altri punti lasciati per strada.
Tommy, vuoi aggiungere qualcosa al commento di Ale? Ti chiedo in particolare di analizzare quanto ha detto il mister al termine della gara, visto che diciamo alcune parole sono sembrate un po' fuori luogo.
Sì, diciamo che sono d'accordo con l'analisi di Ale e le parole di Pecchia in conferenza stampa. Ovviamente sta cercando in qualche modo di mantenere un po' di serenità ed entusiasmo attorno a una squadra che io ricordo quando lui ha ereditato soffriva proprio di questa pressione che non riusciva a gestire. Adesso il gruppo è cresciuto e ha vinto, quindi anche un gruppo che in buona parte è vincente, e secondo me in questo momento è giusto provare a tenere acceso l'entusiasmo attorno a questi ragazzi, ma quando i risultati non arrivano bisogna reagire, e adesso sono 4 partite che il Parma fa un punto, subisce tantissimi gol e la situazione è preoccupante, perché poi a differenza magari di Napoli del primo tempo con l'Udinese ieri, oltre al risultato condizionato dagli errori e dalle distrazioni, ieri è mancata anche la prestazione, perché il Parma nel primo tempo ha giocato veramente per larghi tratti male, nel senso che era molto lento, molto prevedibile, e anche se per nella fase centrale ha messo il Cagliari, ha fatto fatica a reagire, comunque a inizio primo tempo, a fine primo tempo ha quasi assediato il Parma, quindi le difficoltà sono anche nel gioco, e a queste si aggiungono tutte delle difficoltà mentali che derivano dai risultati e dagli errori fatti. Quindi io capisco la volontà di Pecchia, ma in questo momento non ci si può nascondere, il Parma è in evidente difficoltà.
Ragazzi, 3 anni fa, o meglio a fine partita di ieri, sarà venuto in mente a tutti, almeno a me è venuto in mente, la sconfitta di Cagliari di 3 anni fa con gol di Cerri in pieno recupero, 4-3, non mi ricordo se giocavano già all'Unipol o comunque al Santeria, insomma a Cagliari. Vedete attinenze con quella sconfitta che fu sostanzialmente la pietra tombale sulle speranze di salvezza del Parma? Il primo Parma di Kraus, 3 anni dopo, sconfitta molto simile. Ale?
Ma io credo che quella fosse una partita in un campionato già compromesso e con tanti errori ripetuti durante la stagione. Qua siamo all'inizio, gli errori ci sono, ma secondo me ci sono anche tantissimi margini di miglioramento in questa squadra che comunque, sì è vero, ha raccolto un punto in 4 partite, però non ha demeritato così tanto in tutte e 4 le gare. Sicuramente ci sono degli errori da togliere, da limare, però i punti possono arrivare.
Tommy, una riflessione sul reparto difensivo, visto che 3 anni fa, quando il Parma cadde rovinosamente in Serie B, con un campionato ai limiti dell'imbarazzante, al centro della difesa c'era già Osorio e come una delle prime riserve c'era Balog. Abbiamo perso Circati, ma scusami, questa difesa non andava forse puntellata un pochino? Detto della sfortunatissima vicenda che ci ha tolto Circati, però purtroppo è andata così, 2 crociati in 2 settimane, purtroppo il calcio moderno offre sempre di più questo tipo di scenari. Forse sul mercato i 20 milioni che sono stati investiti per portare Leoni e Keita potevano essere impiegati con un qualcosa di più pronto. Ieri per esempio a me ha fatto una grande impressione, per una squadra che deve salvarsi, Viola, che era svincolato a giugno scorso. Però abbiamo scelto di puntare su giovani di prospettiva, di giocatori che in teoria dovrebbero essere pronti, perché se tu paghi 12 milioni a un giocatore dovrebbe essere pronto da giocare, mi riferisco a Keita, ieri neanche un minuto. Giro tutte queste riflessioni a te, Tom, bocca al lupo.
Sì, per quanto riguarda diciamo il reparto arretrato, tu lo sai, nel senso che abbiamo fatto podcast sul mercato quest'estate, io ho più volte ribadito come secondo me in un campionato difficile come quello di Serie A, un difensore con un po' di esperienza, leadership e anche soprattutto di caratura e di livello fosse importante sul mercato. Il colpo, l'acquisto di Leoni, per quanto la cifra sia molto alta, comunque molto interessante, un giovane italiano eccetera, però non ci potevamo aspettare che Leoni facesse il titolare subito in Serie A, e quindi io ho sempre sostenuto l'esigenza di un centrale da affiancare a Cercati. Poi comunque il mister continua a valutare anche l'opzione di accentrare Del Prato, che a me non convince in quella posizione, comunque se lui lo vede bene in allenamento probabilmente perché qualcosa può dare. Allo stesso tempo, adesso che si è rotto Cercati, secondo me la situazione è davvero di emergenza, perché Baloga ha fatto un ottimo inizio di stagione, e diciamo che però già ieri ha un concorso di colpa con Valeri sul gol di Zortea. Osorio lo conosciamo, Osorio è alti e bassi, non è secondo me quel difensore che ti può dare garanzia di continuità, perché così da quando è Parma, io ricordo le sue prime uscite in maglia crociata furono ottime prestazioni, poi ci fu un calo a metà stagione, e anche ieri la marcatura sul terzo gol di Piccoli, per quanto il Parma fosse disposto male di reparto, quindi non è colpa di Osorio punto, però anche la sua marcatura su Piccoli è stata veramente leggera e gli ha lasciato modo di inserire, di entrare in area e concludere. Quindi per me è una difesa che lascia molte incognite, e lascia molte incognite in giocate di singoli e anche in movimenti di reparto, perché settimana scorsa anche a Lecce il Koulibaly, che ieri ha fatto l'assist spettacolare per Man, però ha fatto un altro errore gravissimo, quindi c'è qualcosa che non funziona nel reparto. E è vero che Pecchia ieri ha sostenuto come il fatto di avere un gioco offensivo e propositivo possa portare a subire più gol, però sono arrivati dei gol a difesa schierata, quindi non c'è neanche questa giustificazione di avere una squadra sbilanciata, e questo è grave. E sulla scelta di tenere fuori Keita ieri è stata chiesta anche in conferenza stampa, perché lo paghi così tanto e lo tieni fuori, si vede che non lo riteneva pronto anche magari a livello mentale dopo quello che era successo con l'Udinese, però comunque non può passare in sordina questa scelta, nel senso che investi tanto e poi i milioni ce li hai seduti in panchina, è la stessa squadra dell'anno scorso con qualche emergenza in qualche zona di campo. Quindi gli interrogativi sul mercato a questo punto sono leciti, soprattutto dopo l'infortunio di Cercati.
Alla luce di questo infortunio la difesa rimane appunto con Osorio, Balog, il predetto Leoni, c'è Del Prato che secondo me giocherà molto di più da centrale d'ora in avanti, e poi c'è questo caso misterioso di Lautaro Valenti, che da essere un titolare inamovibile con Pecchia è diventato addirittura la quinta scelta per quanto riguarda i centrali, adattato al laterale sinistro quando ci sono periodi proprio di emergenza totale, altrimenti ci sono davanti Di Chiara, Koulibaly e Valeri, quindi sarebbe la quarta scelta anche come laterale sinistro. Una domanda secca a entrambi, magari non andiamo oltre 10 secondi per la risposta. Secondo voi sarebbe duopo puntare subito su un centrale svincolato, Ale?
Ma io non credo che sia una scelta che la società potrà fare questa, perché in questo momento negli svincolati ci sono solamente nomi di molta esperienza, diciamo, chiamiamoli così, che la società non ha mai puntato.
Ok, però noi dobbiamo fare la squadra Pulcini o dobbiamo salvarci? Tommy?
Ti dico sinceramente, per me andrebbe bene anche un centrale esperto, non vedo nomi che mi fanno che mi danno grandi garanzie, ecco, in questo momento. Però la rosa, anche il reparto per me in questo momento è corta, c'era un bel centrale giovane che ha preso, che adesso era stato accostato all'Udinese, non so se l'hanno chiuso, quindi lui ormai è sfumato. Degli altri nomi non c'è molto che mi faccia impazzire. Se dobbiamo prendere un centrale, secondo me, che non mi dà garanzie, a quel punto lì allora tanto vale rimanere così e aspettare gennaio. Andrebbe preso, ma non c'è nessun nome che mi fa dire ne vale la pena.
Ok, discorso abbastanza chiaro da parte di entrambi. Speriamo di essere ancora in corsa per qualcosa a gennaio, perché diciamo, adesso non voglio esagerare con il pessimismo, però le ultime tre gare hanno, e ci metto anche quella contro l'Udinese, perché il 2-0 nel primo tempo, secondo me, è uno specchietto per la Lodole su un 45 minuti totalmente deciso dagli episodi. Quindi diciamo che le ultime tre gare hanno lasciato tante, tante perplessità. Va bene, ragazzi, speriamo già da domenica prossima, o meglio da lunedì, di poter parlare di qualcosa di più allegro, e che la squadra ritrovi una certa solidità dietro, e che magari davanti si faccia come con l'Udinese, due tiri, due gol. Ragazzi, è stato un piacere, ringrazio Alessandro Tedeschi, ciao Ale.
Ciao, buona giornata a tutti.
E Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao, grazie a voi.
Un cordiale saluto a chi ci ha seguito e appuntamento con il nostro prossimo podcast, e come sempre, forza Parma!
Parma Live in podcast.